Buongiorno, grazie di questa opportunità. Chiedo scusa per questo raffreddore, ma è così. Allora, sì, bimbi ciechi e ipovedenti. Io sono ipovedente grave, sono stata bambina ipovedente grave a mia volta, perché ovviamente, insomma, se sono cresciuta, evidentemente quella fase l'ho vissuta. Direi che anche per il tempo che abbiamo, forse un po' l'argomento più vicino a quello che diceva Anne, un po' più particolare, è in particolare la necessità che deve avere un bambino disabile, che è abbastanza controintuitiva, e che è la rigorosità e la spazialità, che sono due elementi abbastanza complessi da costruire se parliamo di bambini. Perché la rigorosità, proprio per quello che appunto già diceva Anna, io sono una persona caratterialmente disordinata, ma il disordine non me lo posso permettere, perché se io entro in casa e lascio la borsetta dove meglio credo, poi non ho la possibilità di rivedere dov'è e quindi perdo n minuti nel momento in cui mi riserve. Quindi io devo avere un rigore mentale, e che diventa anche spaziale, perché così so che la borsetta sta in una certa parte del corridoio e lì la trovo. E questo fa parte, è un ordine che deve entrare a far parte della vita di una persona disabile visiva, a discapito proprio della velocità e della facilità di agire. Per esempio, se qualcuno di voi ha avuto o avrà occasione di frequentare le cene al buio, che sono proposte da diverse associazioni, o per esempio ho servito quelle della Polisportiva dell'Unione Italiana Ciechi, ma ce ne sono anche altre. Una delle cose che a volte persone vedenti, che quindi cenano al buio, perché la cena al buio è poi questo, dicono di aver trovato difficile è ritrovare le bottiglie. Perché? Perché uno si serve l'acqua, poi appoggia la bottiglia, l'altro si serve l'acqua, l'appoggia da un'altra parte e la bottiglia non si trova più. E un cieco questo lo vive, o un ipovedente con campo visivo ridotto, lo vive, come posso essere io, lo vedo costantemente. Infatti, se c'è una cosa che veramente ci fa innervosire è quando qualcuno ci sposta gli oggetti senza dircelo. Perché se io so che la bottiglia è qua, poi per me la bottiglia è qua e io muovo la mano per cercare la bottiglia non c'è, e devo riorganizzarmi mentalmente per cominciare a pensare come è fatta la stanza, come è fatto il tavolo, dove può essere la bottiglia che non trovo. Questa ovviamente, quando parliamo di bambini ciechi o ipovedenti, parliamo di disabilità tendenzialmente di bambini ciechi o ipovedenti nati, nel senso che c'è una grossa differenza fra cieco o ipovedente nato e cieco o ipovedente diventato. Probabilmente è una cosa che sapete già, magari mi ripeto, perché se la vista viene persa o proprio non si è mai avuta, o viene persa in tempi in cui non ci si può ricordare del vedere, per esempio entro l'anno di vita, non c'è l'effetto di rabbia, che invece c'è per una persona che magari adolescente la perde. Perché un ragazzo di 17, io ho una cara amica che a 18 anni ha cominciato la quinta superiore vedente e ha finito la quinta superiore cieca assoluta. Quindi uno sconvolgimento, lei si ricordava esattamente cosa voleva dire vedere. Quindi prima c'è un lavoro di accettazione, poi c'è un lavoro di operatività, cioè come faccio a fare nuovamente le scale senza vederle? Prima accetto che devo imparare a fare le scale di nuovo e poi capisco come farle alla cieca. Se parliamo di bambini, questa fase tendenzialmente non c'è, perché io sono ipovedente nata. Quando mi dicevano: ma tu vedi le finestre? Io dicevo: sì, io le vedo le finestre, perché per me erano quella parte del buio luminosa, cioè la finestra non aveva un colore, una struttura quadrata, rettangolare, grande, piccola. Se il muro aveva i punti luminosi, c'erano le finestre, quelle erano. Quindi c'è un problema di linguaggio da costruire, anche perché io poi dicevo: sì, le vedo ai miei compagni, tutti: allora ci vedi, non è vero che non ci vedi? E un attimo di un'altra serie di problemi. Quella che è la spazialità, è che noi cercavamo anche di ottenere con i bambini con cui ho lavorato, che è l'argomento di cui parlava Anna, perché il comune di Torino permetteva, adesso fondi compatibilmente, l'attivazione di progetti dedicati, ma in presenza di un adulto con la disabilità che si voleva tutelare o affrontare sul bambino. Quindi quando due psicologhe vedenti hanno proposto un progetto per l'accettazione, per la valutazione dell'handicap su bambini in età prescolare, per la facilitazione dell'inserimento scolastico, 2010 il Comune di Torino ha detto sì, solo se c'è una persona adulta, ipovedente o cieca, che faccia da riferimento per, anche per i genitori. E quindi hanno chiamato me. Allora, fondamentale per questi bimbi era costruire le mappe mentali e le mappe concettuali, perché quando la vista non c'è da subito, grande, ampio, enorme, abbastanza grande, sono tutte cose uguali, perché la differenza è: io sono il riferimento per forza, perché non ho un metro di misura esterno, quindi posso toccare? Sì. Non posso toccare? Allora è grande. Quindi come glielo racconto un corridoio a un bambino cieco? Non posso dirgli un rettangolo se lui non sa che cos'è. Non posso dirgli il soffitto è alto, perché anche il cielo è alto. Che differenza c'è? La differenza è che se ti sto parlando del cielo sentirai dell'aria. Mentre se c'è un soffitto, che tu non senti esattamente come il cielo, però se c'è un soffitto siamo al chiuso e la tua percezione fisica è diversa. Quindi si usa la percezione fisica di altre, della situazione che si è creata, per andare però a creare una mappa concettuale spaziale. Una persona cieca facilmente non vi dirà mai che l'acqua è trasparente, vi dirà che l'acqua è fredda, vi dirà che l'acqua è umida, che gli dà fastidio, ma ovviamente. Sui bambini piccoli la grossa difficoltà è anche quanto, per esempio quella che abbiamo incontrato noi, è anche quanto la famiglia permette loro di sperimentare e quanto no. Perché se il bambino, come tutti i sani bambini, può sperimentare, in realtà lavora col suo corpo nello spazio, quindi ha delle percezioni attraverso poi le quali si può creare un linguaggio e spiegargli delle cose. Ma se il bambino, perché la famiglia ha paura, lo iperprotegge e questo bambino non si muove dal divano, diventa veramente complesso poi andare ad appoggiarsi a delle esperienze fisiche che questo bambino non ha fatto. Ricordo una mia amica che è cieca assoluta, insegna inglese alle scuole medie, è arrivata in associazione questa mamma che diceva: ah, sono tanto contenta perché finalmente mio figlio, questo bimbo era cieco, ha 6 anni, adesso ritrova la sua sedia dove fare colazione, pranzo, insomma, la sua sedia per stare a tavola con la famiglia. E va bene. E poi questa ragazza si è girata verso di me e fa: ma come, a 6 anni? Io a 3 anni ero già salita e caduta da tutte le sedie del salotto di casa. Ecco, lì si va a costruire, perché fisicamente lei aveva un'esperienza per cui a 4-5 anni poteva già interagire a livello spaziale con gli altri bambini. Per esempio, una cosa che succede fra bambini ciechi che giocano è quello che prendano lo stesso gioco. Allora, se io prendo un oggetto e ho la mano per farlo, lo posso sollevare e va bene. Se questo oggetto è stato già preso da qualcuno, le reazioni di questo oggetto sono diverse. Ma io non so che sono diverse perché magari questo oggetto si è incollato al tavolo o perché magari qualcuno lo sta tenendo. E quindi andiamo a interagire con l'altro e di solito lì si crea uno scontro. Perché poi il bambino, come tutti sanno i bambini, vuole il gioco, comincia a tirare, l'altro tira e litigano. Quindi in realtà c'è un aspetto relazionale da curare abbastanza importante. E oppure la scena più bella, e questo concludo, quando questi bambini, parliamo di bambini fra i 4 e i 7 anni, hanno deciso di giocare a nascondino, perché uno di loro era stato a scuola, appunto quello di 7, tutti giocavano a nascondino, giochiamo a nascondino anche noi. E io con due psicologhi ci siamo guardati e ho detto: e mo adesso come facciamo a giocare a nascondino? Vabbè, e una ha capito, è una bimba, che giocare a nascondino era non farsi trovare, perché quello è il concetto di nascondino. Quindi lei si è seduta in mezzo alla stanza zitta, e nessuno la trovava, e tutti no, e questa zitta, niente, finché uno non le è andato addosso, perché l'unico gap poteva essere appunto quello di scontrare la bambina. E l'altro step, per esempio, di un altro bambino, invece sempre sul gioco del nascondino, che aveva capito che i suoi amici si mettevano dietro un oggetto, no? Magari sotto il tavolo, eccetera. Allora, sotto il tavolo ha un senso, perché il tavolo si può sentire e quindi si sente la parte sopra. Ma è stato bellissimo perché un altro bimbo si voleva nascondere dietro l'anta di un mobile che era aperta. Peccato che dietro e davanti è rispetto a chi vede. E quindi lui si è messo da una parte, perché siccome c'era l'anta, lui era dietro e quindi era nascosto. E lì, e quella però è già in realtà poi la sperimentazione base di quella che diventerà poi la percezione spaziale, che in uno studio soprattutto di geometria fondamentale a livello didattico, diventerà poi la mappa concettuale che deciderà i miei spostamenti nello spazio, a quel punto in modo razionale. E questo è anche un altro dei punti, mi ricollego al progetto, che abbiamo dovuto affrontare, che è quello di non semplificare il percorso didattico di matematica per i bambini ciechi, cosa che si faceva fino a pochi anni fa. È come fa a studiare il triangolo, il quadrato, è difficile. Semplifichiamo, no? Facciamoglielo tutto, perché è la salvezza motoria di questo bambino. Vediamo se mi viene in mente qualche cos'altro, ma direi di no, perché questo è la conclusione.